Capitolo 42 di Isaia, dal versetto 18 fino al versetto 7 di Isaia 43.
Ascoltate, sordi, e voi ciechi, guardate e vedete. Chi è cieco se non il mio servo e sordo come il messaggero inviato da me? Chi è cieco come colui che è mio amico, cieco come il servo del Signore? Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. Il Signore si è compiaciuto, per amore della sua giustizia, di rendere la sua legge grande e magnifica, ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato. Sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni. Sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi. Spogliati e non c'è chi dica restituisci. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore? Colui contro il quale abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è ubbidito? Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente e la violenza della guerra. La guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito, l'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Sieba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. Dirò al settentrione, da, e al mezzogiorno, non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti.
Grazie, Anna. Il tema che trattiamo questa mattina è quando dovrai, puntini di sospensione, non temere, io sarò con te. L'anno 2000 è iniziato con i migliori auspici e carico di aspettative, diciamo a livello politico, economico, sociale, turistico, ambientale, insomma in ogni ambito, da subito ha messo in discussione il tutto. Perfino tutte le certezze che si pensava di possedere sono in breve tempo crollate. L'arrivo del Covid-19, inatteso, sconosciuto, ha trovato impreparati tutti, perfino la scienza medica. Impreparata non ha saputo gestire l'emergenza, almeno nella prima parte, e dare risposte di speranza. E a nulla sono anche servite le tante manifestazioni di auspicio, del tipo tutto andrà bene, uniti ce la faremo, e le tante manifestazioni coordinate ad orari, come già stato ricordato, in cui dal balcone o dalla finestra della propria abitazione si è cercato di darsi reciproco coraggio, esorcizzando in qualche misura la pandemia. E anche le tante manifestazioni di solidarietà ai medici, agli infermieri, ai volontari, insomma agli operatori sanitari e alle famiglie coinvolte, con il tempo si sono affievolite. E quel che si è registrato è che il mondo intero è stato colto di sorpresa e sta contando ancora le sue vittime. Per non parlare poi dei tanti ciarlatani dell'oroscopo che ogni anno, a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno, cercano di predire il futuro. Beh, insomma, non ne hanno azzeccata uno. E ancora oggi hanno la faccia tosta di riempire i quotidiani, i social media e le trasmissioni televisive di fantasiosi pronostici di benessere, di salute, di libertismo sessuale, di ricchezza. E purtroppo molti sono coloro che incoraggiano queste persone, incoraggiano la loro stoltezza dando ascolto, leggendo le loro falsità. La situazione pandemica evidentemente non si è ancora risolta e il 2021, ventunesimo anno del ventunesimo secolo, si apre comunque con una buona notizia, ovvero quella del vaccino che si è iniziato a somministrare, il quale dovrebbe nel tempo permettere di ritornare a quella che è definita la normalità. Ma in tutto il frangente Covid-19 c'è da chiedersi quanti, anche tra credenti, si siano chiesti veramente che cosa il Signore volesse dire all'umanità. Il mondo intero era immerso nella sfrenata ostentazione del benessere. Tutto sembrava scorrere a gonfie e vele e che nulla avrebbe fermato il mondo e la sua sfrenata corsa. Ma Dio ci ha fermato. Il Creatore ha fermato il mondo intero, permettendo anche alla creazione di trovare del ristoro, del beneficio, anche sul piano ecologico e ambientale. L'uomo, i governi, con tutto il loro potere, i loro progetti ambiziosi, anche ecologici, non hanno prodotto nulla, o quasi, o comunque non hanno prodotto molto. Se pensiamo a questa stagione, che è la stagione sciistica, un anno particolare dove la neve è scesa copiosa, abbondante, in ogni luogo le piste sono vuote. Il Signore ha fermato e sta permettendo alla terra di respirare. Quindi ci ha pensato il Covid a fermarci? Ci ha pensato Dio. Ha pensato Dio a fermare tutto e a far capire o far cadere tutte quelle certezze che noi uomini avevamo e a mettere in evidenza la precarietà della vita anche dei più forti, anche dei potenti, di coloro che economicamente pensavano di acquistare il mondo e l'eternità. Allora la domanda è: che cosa ha a che fare questa introduzione con il tema della predicazione? Beh, l'uomo con il suo buonismo non ha affatto e non continua a riflettere sul peccato e sulle sue conseguenze. Egli pensa sostanzialmente di essere un uomo buono, migliorabile, e grazie al progresso scientifico, tecnologico, economico, sconfiggerà ogni sorta di malattia. Sconfiggerà la povertà, la fame, la sete, le pandemie. Ma Dio, nella sua parola, non illude gli uomini. Con l'ingresso del peccato nel mondo vi sono entrati anche la malattia fisica, la morte, le pandemie, i terremoti, le alluvioni, la fame nel mondo, la mancanza di acqua, le guerre, le eruzioni, i conflitti sociali che generano discriminazioni e abusi verso i più deboli in particolare. Tutte cose che non sono affatto sotto il controllo dell'uomo, nonostante questa è un'espressione che ascoltiamo quotidianamente, tutto sotto controllo. Nonostante questo, l'uomo non si interroga, sul peccato, non si interroga sulla sua peccaminosità, al punto che non riesce neppure a controllare se stesso. E l'uomo che non controlla se stesso, evidentemente, non ama neppure credere in un Dio che abbia il controllo di tutta la situazione. Il testo di Isaia 43 dice molto chiaramente che Dio ha in controllo tutto. Sappiamo, certamente non l'abbiamo letto in questo testo, sappiamo che il controllo di Dio si estende alla macro e micro complessità della ricchezza dell'universo intero e si estende ad ogni essere vivente, ad ogni creatura. Ma nel caso di Isaia 43, Dio si rivolge in particolare a, notate, a tutti quelli che portano il suo nome, il mio nome, dice il Signore, a quelli che Lui ha creati per la sua gloria, per te stesso. E questa mattina, prima domenica del 2021, vogliamo parlare di Dio in relazione a noi, in quanto popolo, in quanto Chiesa, in prospettiva del fatto che la Chiesa non è esclusa, dalla possibilità purtroppo di peccare e di passare o essere, come dire, coinvolta in situazioni come sopra descritte che appartengono a tutto il genere umano. Ecco che il tema, quando dovrai, non temere, io sarò con te, ci aiuterà a capire la presenza di Dio nelle nostre vicende, ma ci aiuterà anche a capire il suo disappunto al nostro peccato, alle nostre indifferenze al suo parlarci. Prima di considerare Isaia 43, che dà il titolo "Quando dovrai non temere, io sarò con te", diamo però uno sguardo al capitolo 42 che abbiamo letto, almeno ai versetti da 18 a 25. In questo capitolo il Signore fa un severo rimprovero, qui è il primo punto, ai sordi e ai ciechi. Ora, sembra strano, ma il rimprovero del Signore di cecità, di sordità, non è rivolto al mondo pagano, è rivolto in primis al proprio popolo, il mio servo, il mio messaggero, colui che mi è amico, servo del Signore. Questi sono i termini con cui il Signore descrive la sordità e la cecità del suo popolo. Il Signore si rivolge al suo popolo, alla sua Chiesa, a quella che ha visto cose straordinarie e non vi ha posto mente, versetto 20a. Un popolo che aveva orecchi aperti, ma non ha udito nulla, 20b. Non ha udito nulla del parlare del Signore e di quella legge che egli si è compiaciuto per amore della sua giustizia di renderla grande e meravigliosa. Versetto 21, e che ha affidato alla sua Chiesa. È un popolo che, pur avendo memoria delle grandi opere di Dio a favore di coloro che li hanno preceduti, ma anche di loro stessi, è un popolo che si è dimostrato sordo alla voce del Signore, cieco alla potenza del Creatore, alla realtà del dovere spirituale, versetto 20. Dio lo considera perfino un popolo povero, notate, saccheggiato, spogliato, legato, richiuso, abbandonato a ulteriore saccheggio senza che nessuno lo liberi, versetto 22. E Dio stesso non è invocato dal popolo. Non c'è alcuna richiesta da parte del popolo di essere restituito agli onori della ricchezza spirituale ecclesiale di un popolo fedele, versetto 22. E Dio, per bocca del profeta Isaia, pone loro perfino una sfida. Una sfida per svegliarli dalla loro sordità e cecità. Chi di voi porgerà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Questi sono gli interrogativi del versetto 23. Domandatevi, aggiunge Isaia, interrogatevi, ma chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio di Israele in balia dei predoni. Versetto 24. Ma essendo questo un popolo che non si interroga più circa la sua condotta, circa il suo peccato, il profeta risponde egli stesso ai suoi interrogativi, motivandone la ragione. Notate, lui dice, non è stato forse il Signore Yahweh, colui il quale abbiamo, contro il quale abbiamo peccato, tutti abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare, non abbiamo voluto camminare, e alla cui legge non si è obbedito, non abbiamo voluto obbedire. Versetto 24b. La conclusione del profeta è che il popolo di Dio è diventato totalmente insensibile, anche di fronte all'ira purente del Signore che ha deportato il suo popolo in Babilonia, che l'ha sottoposto alla violenza della guerra, che l'ha avvolto alle fiamme. Versetto 25 che abbiamo letto. E se volete avere un'immagine di questa descrizione di violenza della guerra e della avvolto alle fiamme, leggete pure Seconda Re, capitolo 25, 8 a 10, dove si tratta della terza deportazione in Babilonia, avvenuta nell'anno 586 a.C., e l'immagine è proprio questa. Nonostante Dio abbia posto questo popolo sotto la violenza della guerra, l'ha avvolto alle fiamme, il popolo, ci viene detto, versetto 25b, non ha capito, non ha imparato la lezione, e nonostante sia stato anche consumato, 25c, egli non se l'è presa a cuore, 25d. Il popolo sostanzialmente non si è affatto scomposto di fronte al furente, alla furente ira del Signore. E allora a me pare che la Chiesa del XXI secolo viva sostanzialmente una condizione simile, di non curanza al parlare e alle opere del Signore. Si è adeguata alla deportazione del XXI secolo e vi convive senza molti interrogativi. E più che essere una voce alternativa, è una voce soffocata dalla visione babilonese del proprio tempo. Essa che doveva essere luce e sale è diventata oscurità, è diventata insipida. Allora forse è lecito anche per noi interrogarci se come Chiesa siamo paragonati dalla scrittura al pari di Isaia 42. Siamo anche noi sordi ai richiami del Signore che intende parlarci, che continua a parlarci anche in situazioni pandemiche, di sofferenza fisica, psicologica, relazionale. Siamo anche noi ciechi alle opere potenti del nostro Dio. Quanto i richiami profetici della parola predicata, meditata, studiata ci hanno permesso di vedere il nostro peccato a fronte della misericordia, della gloria, della santità del Signore. Quanto la sua parola e le predicazioni ci hanno permesso di udire e ascoltare la parola, la sua voce. Sono convinto che se Isaia fosse oggi qui tra di noi, certamente ci porrebbe questa domanda. Ma chi di voi presterà orecchio a questo? Chi sarà attento e ascolterà in avvenire, in questo 2021? Allora facciamo attenzione, cari del Signore, cari in Cristo, a non essere accusati dal nostro Salvatore di cecità, di sordità. Tuttavia, in secondo luogo, Isaia dice, tuttavia tu sei nostro Padre. Abbiamo letto domenica scorsa, se ricordate, che Isaia, pur avendo ricordato che il popolo è un popolo ribelle, che ha persino contristato lo Spirito Santo di Dio, al punto che Dio, come nel caso di Isaia 42, si è mutato in loro nemico e ha combattuto contro di loro, Isaia 63:10, questo è il testo. Isaia ha potuto qui affermare che il piano redentivo di Dio, del Signore, non è stato compromesso dal peccato del popolo, pur essendo tutti i membri responsabili di peccato, tutti i membri responsabili della povertà in cui versa la Chiesa, al causa del quale il Signore si è fortemente indignato e ha dato corso alla sua ira furente, come abbiamo letto in Isaia 42, versetto 25a. E allora chiediamoci, cari in Cristo, quanta resistenza stiamo ponendo allo Spirito Santo anche noi? Quanto lo stiamo contristando con le nostre resistenze evidenti? Percepiamo noi l'ira furente del Signore a causa delle nostre resistenze nei suoi confronti, ai suoi tanti richiami che ci vengono dalla parola? Isaia lo dichiara al capitolo 64. Tu, Signore, ti sei adirato perché abbiamo peccato. Abbiamo peccato nel tempo passato e non solo. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro. Tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli a tenersi a te. Isaia 64:5-7. Ecco, nonostante questo quadro per nulla lodevole della Chiesa, Isaia ha potuto dire, basandosi solo sulla misericordia del Signore, tuttavia tu sei nostro Padre. Tu, Signore, sei nostro Padre, il tuo nome in ogni tempo è Redentore, Salvatore nostro. Isaia 63:6. Tuttavia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi siamo tutti opera delle tue mani. 64:8. Ma noi, nonostante tutto, saremo salvati, 64:5b. E allora a questo punto ecco che assumono gran significato le parole di Isaia 43:1-7, che ci permette di riflettere sull'ultimo aspetto. Quando dovrai, non temere, io sarò con te. Il versetto 1 di Isaia 43, nonostante il peccato della Chiesa, si apre con una parola di speranza da parte del Signore. Ma ora, così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Ma ora, il ma è avversativo al peccato, è avversativo alla cecità e alla sordità del popolo del brano precedente. È un ma di speranza che ha la sua fonte solo ed esclusivamente nella misericordia, nella grazia sovrana del Signore. Lui, Dio, il creatore di tutto l'universo, è anche il creatore, abbiamo letto, di Giacobbe, di Israele, della Chiesa. Ed è colui che lo ha formato, l'ha formata e riscattata. E quale grande consolazione allora riceve la Chiesa dal suo Creatore Redentore quando dice ma ora, nonostante tutto, nonostante io dovrei rifiutarti, nonostante tutto tu sei mio perché ti ho riscattato. Quale grande rassicurazione. Non temere. Di fronte al Dio adirato per il nostro peccato, dovremmo sentirci spacciati, condannati, distrutti. E invece siamo incoraggiati ad affidarci alla sua grazia sovrana, alla sua misericordia. perché Dio non getta a mare l'opera di redenzione del suo popolo. Non vanifica l'opera di Cristo a causa del nostro peccato. Neppure il peccato, ci dice questo testo, ci separa dalla sua protezione e cura. Senza che questo, cari fratelli, debba legittimare le nostre scelte di peccato. Il Signore ci dice di non peccare. Ciononostante, Egli rimane nostro Padre. Il Signore non tralascia di dire al suo popolo, alla Chiesa, un'altra verità. Non solo che Lui è nostro Padre, ma gli dirà e ci dice che la Chiesa dovrà attraversare delle situazioni in cui le orecchie e gli occhi dovranno essere vigili, attenti a riconoscere che anche in quelle tristi, dolorose, amare situazioni, Dio rimane il suo Dio. Il versetto 2 che abbiamo letto parla di acque, di fiumi, di fuoco, di fiamme. E molti pericoli simboleggiati da queste parole si sono abbattuti sugli israeliti nel corso dei secoli. E ciò continuerà fino alla redenzione finale della Chiesa. Pensiamo semplicemente alla Chiesa perseguitata, per avere un'idea. Dio permette, Dio suscita, Dio promuove la sofferenza, ma promette la sopravvivenza e la conservazione della sua Chiesa anche attraverso le molte prove. È stato così per Mosè, uomo di Dio, davanti al Mar Rosso. È stato così per Giosuè, davanti al Giordano. È stato così per Sedrach, Mesach e Abnego, nella fornace ardente. Ecco, queste sono tutte illustrazioni che sono presenti nel nostro testo della protezione, dell'amore di Dio per il suo popolo che si è acquistato. Ecco che Dio dice: non temere. Non temere quando dovrai passare attraverso situazioni simili. Perché io sono il Signore, io sono il tuo Dio, io sono il Santo di Israele, sono il tuo Salvatore. Versetti 2a e 3a. Quello che comprendiamo è che Dio non risparmia il suo popolo da situazioni particolari come per esempio la malattia, le pandemie, la persecuzione, le difficoltà relazionali, le problematicità lavorative, economiche e quant'altro. Come non ha risparmiato il proprio figlio dal Calvario della croce, non risparmia i suoi discepoli. Ciononostante, da loro certezza che Egli sarà loro Dio, sarà il loro Salvatore, sarà lì in quelle circostanze, li salverà, li proteggerà e gli darà una salvezza che neppure la vita fisica vale tanto. Quindi, il quando dovrai o quando dovrai attraversare, quando camminerai, del versetto 2, non sono un'ipotesi remota, ma la realtà della sequela a Cristo, anche se non sempre sarà della gravità e durezza descritta nel versetto 22. E quello che allora deve darci coraggio, determinazione, azione, passione, è sapere che Dio, il Salvatore, il Signore, non ci lascerà attraversare le acque situazionali da soli. Non ci lascerà da soli nel fuoco incrociato delle relazioni anche ecclesiali. Da soli non ce la faremo, ma Dio stesso è la certezza della sua promessa. Io, dice il Signore, sarò con te, perché sono il tuo Dio e perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Versetti 2 a 4. Queste sono le parole che Dio ci rivolge, che rivolge alla sua Chiesa. E noi, fratelli e sorelle, siamo capaci di dire ai nostri fratelli e alle nostre sorelle queste parole con lo stesso sentimento del Signore? Io sono e sarò con te, fratello, sorella. Tu sei per me prezioso, preziosa ai miei occhi. Sei stimato, sei stimata, io ti amo. I fratelli e le sorelle in Cristo possono contare sul mio apporto, sul mio servizio, sulla mia solidarietà, sulla mia mano di associazione in ogni situazione. Il Salmo 16, versetto 2 dice così: quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. C'è un'altra consolazione che dovrebbe alimentare la nostra sequela a Cristo. Allora, dobbiamo sapere che non siamo soli nelle situazioni che la vita ci riserva. Il Signore non solo ci ha garantito la sua sempre presenza, ma ci ha messi a fianco tanti compagni e compagne di viaggio, fratelli e sorelle, che noi non ci siamo scelti e che Lui ha cura al pari di noi. Fratelli e sorelle da ogni parte della terra, di ogni nazione, che attraversano e attraverseranno acque profonde, fuochi incrociati, come può capitare a noi a causa del nome di Cristo. Questo significa che Dio non ha solo cura di te, non ha solo cura di me, ma ha cura di noi come Chiesa, come popolo, e che a nostra volta dovremmo stare a fianco gli uni agli altri nei vari momenti che attraversiamo e che attraverseremo. Vorrei ricordare con voi che Isaia 43 richiama l'uscita dalla schiavitù di Egitto, versetto 3, rievoca il passaggio del Mar Rosso, quello del Giordano e della fornace ardente, versetto 2. E sono qui il ricordo dell'uscita dal popolo, dall'Egitto, e il ricordo che Mosè non attraversò il Mar Rosso da solo, e neppure Giosuè davanti al Giordano, e che nella fornace ardente non vi era solo una persona, un amico di Daniele, ma vi erano tutti e tre gli amici. Queste immagini sono rappresentative della Chiesa, dell'unità del popolo al centro del quale c'era e c'è Cristo. Ricordiamo che nei passaggi del Mar Rosso e nel passaggio del Giordano in particolare veniva sottolineato come al centro ci fosse l'arca. E in quella fornace ardente il re non vide solo tre persone. Vide anche un uomo, un figliol dell'uomo, il Signore Gesù. Allora, se Cristo è al centro della Chiesa, noi non possiamo camminare da soli o lasciare da soli i nostri fratelli e sorelle. E concludo. Isaia 43 ci ammonisce circa l'implicito ed esplicito desiderio di Dio per il suo popolo. Lui che ci ha raccolti da Oriente, cioè Est, da Occidente, Ovest, versetto 5, ci ha fatti venire dal Settentrione, dal Nord, e dal Mezzogiorno, Meridione, Sud, versetto 6, lo ha fatto per uno specifico motivo, che né io né tu dobbiamo ritenere secondario. Io, dice il Signore, faccio venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli, cioè, che portano il mio nome e che io ho creati per la mia gloria, che ho formati e che ho fatto, versetti 6 e 7. Allora credo di poter dire che oggi come Chiesa, Cinisello, Milano, Italia, mondo, stiamo attraversando delle acque, attraverseremo dei fuochi, in cui però rimane viva la promessa del Signore. Non temere, io sono con te. Ma credo che altresì dovremmo chiederci, è manifesta nella mia vita, nella mia famiglia, nella nostra Chiesa, la gloria del Signore? Ecco, che il Signore ci dia di godere della certezza della sua promessa, ma ci dia di capire quello che è la nostra responsabilità, di camminare secondo il suo cuore, di non essere ciechi, di non essere sordi, di udire solamente senza dare ascolto, come ci abbiamo letto nel testo di Isaia 42. Allora, il Signore sia la gloria che Lui stesso desidera dalla sua Chiesa.